Teniamo a mente quello che adesso, nelle ultime parole, diceva la nostra regola, nei confronti di molte anime, fecondità sovrannaturale, perché questo è uno dei temi che la parola di oggi ci regala, questa diffusione del dono su ogni carne. Con uno sguardo largo, oggi ancora più largo dei giorni precedenti, ci viene proposto dalla parola di Dio, la quale in questi giorni ci ha molto accompagnato, parlandoci anche della nostra realtà più concreta, più piccola, che in questi giorni abbiamo visto nella riunione dei primi discepoli di Gesù. Prima con lui e poi anche dopo la sua ascensione, dei segni distintivi anche nel nostro essere qui insieme in questi giorni. Oggi, con il dono dello spirito, il dono delle lingue, ci viene detto ancora qualcosa della nostra famiglia, delle famiglie, della nostra storia che ha avuto nella questione, nel tema delle lingue, un po' ha visto segnarsi il cammino di tutti questi anni, di questi decenni. Ecco, tutto questo per la gloria del Signore nei confronti di tutti gli uomini. E questo mi porta anche a provare a leggere qualche orazione già più spinta in avanti verso la festa di Pentecoste. Ecco, affidiamo all'inizio, come sempre, al Signore tutta la nostra povertà, debolezza, anche questi giorni, tutto quanto dovrebbe essere fatto meglio, ecco, anche nel ritiro.
Io dico una cosa che è già stata accennata, è appunto che questo dono che Gesù risorto fa del suo spirito a tutti i suoi che sono in questo momento raccolti tutti nella stessa casa. Ieri si diceva che erano 120, anche tutti nominati perché c'era questa espressione particolare della folla di nomi. E quindi questo dono e questa fiamme di fuoco su ciascuno è all'interno della casa. E però c'è questo dono in più appunto delle lingue. E quindi chi è fuori e ascolta sente questa grande notizia delle meraviglie di Dio. C'è chi non vuole ascoltare col cuore, diciamo, e quindi può leggere in un altro completamente modo sbagliato, ma chi ascolta, e quindi è chiaro che questo dono che il Signore fa ai suoi, da loro deve essere riversato su tutti gli uomini, insomma. È proprio un dono che deve raggiungere poi tutti quanti. Mi sembrava una cosa oggi bellissima.
C'è un'espressione che io mi ricordo, qua traduzione, forse Bibbia Zioleme, qualche giorno fa, mi pare, dicesse veto gagliardo, quindi impetuoso. Questo gagliardo, l'ho sbagliato, mi sembra bello perché è un'espressione molto colorita e dà senso questo vento impetuoso. È un vento gagliardo che porta come vino, gagliardo, insomma, sembra una bella espressione quasi dialettale, insomma, però mi sembra molto, molto bella, carina ricordare, oh, carino, molto importante ricordare il linguaggio comune, gagliardo, persona gagliarda, cioè persona affabile, però piena di spirito, piena appunto di spirito. Poi c'è anche questa difesa di Pietro che dice, ma ragazzi sono noi, che è ubriaco? No, nessuno è ubriaco. Ora, questa cosa così umana, così terra a terra, è importante. Dopo Pietro ha fatto un discorso, Gioele, che racconta tante cose belle interessanti, però anche quel parlare di Pietro è interessante perché è il mare terra a terra. La gente sente parlare e lui dice, ma come essere ubriaco? Sono le 9 del mattino, quindi è proprio una cosa talmente semplice, capite? Cose bellissime.
A me pare che Pietro, nel suo discorso di oggi, faccia la stessa operazione che nel Vangelo San Luca attribuisce a Gesù nei confronti di Cleopa e del suo compagno. Cioè Pietro al versetto 16 dice, ma questo è ciò che è stato detto per mezzo del profeta Gioele. Non è quello che appare, a prima vista sembrano ubriachi, anche se sono solo le 9 del mattino, è ciò che è stato detto per mezzo del profeta Gioele. E così Gesù contesta la versione dei fatti di Cleopa e del suo compagno, dicendo che il loro problema è che non hanno creduto ai profeti e sono stati anche lenti. Quindi Pietro e Gesù fanno una cosa che di per sé, fatta così, sembra semplicissima, cioè collegare il vissuto delle persone alla parola di Dio. Però questo collegamento che serve a trasmettere la coscienza che quello che viviamo in bene o in male è il compimento di una parola implica delle premesse, per esempio si deve conoscere la Sacra Scrittura, si deve credere ai passi della Scrittura, si deve essere pronti a fare il collegamento. Occorre che lo Spirito Santo illumini, ecco, illumini ciascuno e ciascuna di noi a fare questo collegamento tra il piano della fede, se c'è la fede, e il piano della storia, del vissuto.
Anch'io ero rimasta molto colpita da questa da questa rivelazione di fatto che fa lo Spirito, perché sembra come, non so, a me è sembrato così, però mi ha colpito tantissimo al versetto 17 quando dice i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno sogni, perché in realtà non è una cosa nuova, cioè è quello che succede nella normale nella vita, insomma, di fatto sono i giovani che hanno le visioni, nel senso che vedono avanti, e i vecchi che fanno sogni perché ricordano quello che hanno vissuto, anche in un modo un po' a volte così nebuloso, ma delle volte anche molto potente, più potente che se raccontassero fatti reali, insomma. Ed è quello che succede normalmente, basta stare un po' con dei giovani, con dei vecchi, si vede che questo succede. E allora questa cosa che lo Spirito fa, parlare lingue che capiscono tutti di fatto, e fa vedere cose che ci sono, mi fa come pensare che sia una grandissima rivelazione questo Spirito che viene dopo Gesù e che in realtà fa proprio vedere quello che Dio ha fatto per noi, cioè che è davvero che è Lui dentro tutti, per cui anche i servi e le serve profetizzano eccetera. Quindi è come una grande rivelazione che dice guarda bene che c'è in tutti quello che io ho soffiato e lo soffio io. Cioè non sei tu che fai delle lucubrazioni, che scopri delle cose nuove. È già tutto detto, tutto fatto, tutto scritto e ti do gli occhi per vederlo, ti do questa luce, questo calore anche, il fuoco è, secondo me, mi ha sempre colpito molto, perché dico il fuoco, perché il fuoco, cosa c'è? Perché è caldo, e allora il caldo dà come idea di un calore che avvolge tutti, un calore che è anche una partecipazione, un affetto per tutte le persone che ci sono lì, per tutti insomma, e quindi mi sembra molto una scoperta molto bella. Ecco.
Sì, anch'io anche oggi sono preso molto fortemente e commosso da questa vicinanza, di queste vicende della salvezza, che sono poi state costruite con il passare dei tempi come delle ragioni di diversità, di divisione e addirittura quindi di inimicizia. Mentre invece mi è capitato di vedere in questi giorni che lo stesso rapporto tra il mondo ebraico e il mondo musulmano è molto più profondo di quello che noi possiamo immaginare. E quello che mi pare che anche una parola come quella di oggi ci suggerisce e suggerisce alla nostra preghiera è finalmente di cercare quello che ci chiama reciprocamente e quindi ci unisce. Le divisioni non servono per trovare la verità. Con quella storia di non fare confusione invece si rischia di fare esclusione. E quindi anche la parola che oggi ci viene regalata io la sento moltissimo come un invito potente a considerare la vicinanza e la comunione piuttosto che sottolineare sempre la diversità e l'incomprensione, perché anche la parola come quella di oggi è un invito a stare più attenti, è vero, perché il rischio che corriamo è che ci viene fatto un regalo che noi non sappiamo accogliere, che non sappiamo sostenere e che non ce la sentiamo di fare nostro. È già molto che non parlare male dell'altro, ma c'è di più. Forse bisogna stare attenti a quello che l'altro ci può donare per il suo rapporto profondo con Dio, non per le sue deviazioni. E quindi, fra l'altro, mi viene da chiedere in questi giorni se anche noi non abbiamo delle deviazioni, e credo che probabilmente qualche cosa andrebbe riveduto. Ho visto per esempio qualche pubblicazione così interessante quanto il concilio ecumenico che abbiamo celebrato da poco tempo si è servito a annullare errori, aggressività, equivoci, esclusioni che non corrispondono alla verità della fede. Quindi cercare quello che ci unisce oggi diventa una scommessa altissima che comincia magari anche in parrocchia, è vero, cercando di accettare le nostre diversità come un dono bello e non come un ostacolo.
Io sono stato colpito dalle modalità dell'intervento di Pietro, nel modo che è stato già osservato. Non avrei niente di più da dire, se non che mi ha colpito anche questo andamento alto e basso che lui adopera. L'argomento che sono le 9 della mattina non mi sembra un grande argomento, a partire invece dalla premessa che aveva fatto: ascoltate bene quello che ho da dire, e poi che le obiezioni che serpeggiavano erano una la questione degli ubriachi, ma l'altra era: ma cosa succede? La folla è divisa in due con queste due domande. Mi pare che ci siano le risposte a tutte e due. La citazione di Gioele, questa brillante idea che ha Pietro di tirare fuori il profeta Gioele e spiega cosa sta succedendo. Ma però è ancora lontano dal dire la sostanza di quello che sta succedendo, quindi la sta prendendo ancora alla lontana, puntando sul fatto che loro sono avvolti da un avvenimento. Questa era la cosa, un avvenimento così strano, così anche un po' fragoroso, soprattutto sul fatto delle lingue, che gli dicono: voi siete galilei, come se dicessero: ma voi siete bolognesi, come mai parlate in arabo, come mai parlate? Poi se si pigliano le coordinate geografiche, dice che dalla Mesopotamia alla Cirenaica sono lingue molto diverse. E tra l'altro è la linea delle guerre di questi ultimi 30 anni, dalla Mesopotamia alla Cirenaica. Quindi raccoglie un mondo appunto fatto di lingue diverse, di cose diverse, di nazioni diverse, che sono tutte richiamate in questo momento di cui ancora non ha dato la spiegazione.
Beh, mi sembrava importante sottolineare il versetto 21, dove dice: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Cioè, un modo per accostare questo testo potrebbe essere quello di vedere che tutto quello che avviene poi sfocia nel versetto 21, insomma, anche il discorso di Pietro, anche il dono dello Spirito, vuole dirci questo grande evento che ci sarà, che avverrà, che questo. Io ho pensato come preghiera tipo, insomma, di questo, quella del ladrone sulla croce, insomma, che mi sembra, tra l'altro mi sembrava anche interessante accostare all'altra preghiera dell'altro ladrone, insomma, per vedere cosa vuol dire invocare il nome del Signore. Sono fermato qui, insomma, comunque.
Io avevo anche notato che rispetto al testo di Gioele, Pietro, e poi l'autore che si è Luca, aggiunge negli ultimi giorni, quindi negli ultimi giorni si tutti fonderò lo Spirito, quindi vuol dire che da quel giorno là siamo sempre negli ultimi giorni. Ovviamente tutto il discorso dell'oggi che viene fino adesso, da Gesù in poi, e quindi ha anche una certa urgenza di prendere sul serio quello che c'è scritto.
Ma mi sembra bello continuare il discorso iniziato ieri, quando si diceva che erano perseveranti e concordi nella preghiera. E perché la vicenda di oggi, io credo che prenda alla sprovvista i 12. Non sono preparati a questa vicenda. E questa vicenda succede perché sono insieme, perseveranti e concordi. Quindi avverto molto importante il collegamento del dono dello Spirito con la preghiera, perseverante e concorde. Poi certo c'è anche il dono dello Spirito singolarmente, ma insomma quando si è insieme sembra che sia più, insomma in ogni caso più spesso o più garantito, non so come dirla. Ecco. Poi c'è questa altra differenza che mi sembra da frammentolia, ecco, però le persone ascoltano, cioè capiscono nella loro lingua. E i 12 parlano altre lingue, dice. Paolo nelle sue lettere ci dice che il nome della glossolalia, se non viene interpretato e spiegato, non serve a niente. Ecco. Quindi ci vuole poi uno che lo spieghi. Nel caso di oggi la comprensione è immediata. Cioè queste persone capiscono la loro lingua. E i 12 parlano queste lingue, forse sono di glossolalia. A me capitò una volta in ospedale, ero ricoverato e il prete dell'ospedale mi chiese di andare a pregare per una signora molto ammalata e io andai con lui. Quando andai là c'era questa signora, poverina, letto, molto sofferente, c'era sua figlia con un gruppetto di ragazzi, e quindi dice: adesso alziamo le braccia. Bene, io alzo le braccia e poi questi cominciano appunto a parlare. Io non ero assolutamente preparato a questa vicenda e sono rimasto lì, e però io non ho capito niente. Quindi ho capito bene quel che dice Paolo, insomma, che se poi uno non si spiega, ecco. E quindi va bene, ecco. Oggi però si capisce. Ecco. E quindi, niente, finisco dicendo che in ogni caso c'è un discorso che viene fatto a ognuno di noi singolarmente. E quindi non possiamo dire di non aver capito. Ecco, perché il dono c'è. E soprattutto poi mi è molto piaciuto che queste persone che ascoltano non perché sono dei discepoli che ascoltano il sermone della montagna. Questi ascoltano senza volere, ecco, e capiscono. Ecco, e a me è sembrata una cosa bella. Ecco. Quindi bisogna annunciare comunque, chi ascolta, aver fiducia in questo, perché in ogni caso qualcuno capisce.
C'è un po' il tema del compimento, partendo da Nazareth, quando si dice che Gesù, dopo aver letto il brano appunto di Isaia, oggi si è adempiuta questa scrittura. E c'è un po', anche il giorno di Pentecoste si sta compiendo, e poi anche la casa fu compiuta, fu riempita, e anche gli apostoli furono pieni. C'è questa pienezza, ecco, c'è un po' il gioco di queste parole, questa pienezza che porta poi all'annuncio, ecco. E una cosa per quanto riguarda così la glossura lì, mi sembra che sia questo, appunto questa esperienza, ma ciascuno nella nuova lingua dell'amore che è lo spirito comprende, ecco. E interessante che la fede cristiana, qui è molto chiara, che non è legata a un'etnia, ma è per tutti. Questo è interessante, questa Pentecoste, l'amore è per tutti.
Prenderei una o due osservazioni che avete fatto e poi cercherei di dire quello che ho cercato anche di dire negli scorsi giorni, cioè di applicazione proprio a noi, a quello che siamo, la nostra storia. No, per quello che voi avete osservato, soprattutto metterei in evidenza questo fatto, cioè che è il dono profetico, qualcuno di voi l'ha messo in evidenza, è il dono profetico che viene regalato in modo sorprendente, perché è questo il punto che aggiunge qualcosa di nuovo al fatto, perché noi questa volta abbiamo ascoltato non solo il brano della Pentecoste, ma il commento che ne fa Pietro. È un accostamento che viene fuori dal nostro leggere lettura continua e aver diviso in questo modo. E se ci fossimo fermati al semplice racconto che finisce al versetto 13 della discesa di questo spirito con le lingue di fuoco e anche alle reazioni della gente, non saremmo arrivati però a questo testo di Gioele. A me non sarebbe mai venuto in mente questo testo di Gioele. Se io avessi dovuto commentare quello che era successo, se fossi stato io Pietro, avrei per esempio citato Isaia 2, verranno molti popoli a Gerusalemme, si diranno venite, ascoltiamo, cioè l'aspetto di universalità, di convocazione, di unione dei tanti popoli, delle tante lingue. Invece Pietro non mette in evidenza questo, citando Gioele mette in evidenza il fatto della sorpresa, ma guarda un po', diventano profeti proprio quelli che contano meno nella vita della comunità, allora era la comunità ebraica, i giovani, i vecchi, forse i servi, le serve, bisogna intendere cosa si intende per i servi, però comunque lui mette in evidenza questo aspetto, cioè che il dono viene fatto in modo anche molto vario, molto inaspettato, senza titoli particolari che hanno queste persone. In questo senso, questo mi fa pensare che effettivamente siano in 120, perché se fossero stati solo 12, i commentatori si dividono su queste due ipotesi, sono i 12 oppure sono tutti quelli che erano stati citati ieri. Questo mi fa pensare che fossero 120, perché sennò Pietro come fa a dire, vedete che profetizzano anche i giovani, i vostri figli? E ieri sentivamo, l'altro ieri sentivamo parlare che un codice parla anche dei figli presenti con le donne, con la madre di Gesù, con i fratelli di Gesù, cioè un'assemblea molto più variopinta dei semplici 12. Ecco. Allora, questo dono della profezia fatto in modo molto così. Un po' dispettoso, è tipico comunque il Dio di Israele nel fare il dono dello Spirito in modo irriverente, no? Ci sono anche quei due fuori dall'accampamento che non c'entrano niente, anzi hanno disobbedito, non si sono convocati con gli altri. Quindi ecco questo aspetto, il dono della profezia, dei sogni, qualcuno di voi diceva, ciascuno ha il suo modo di essere profeta. Anche chi magari è meno titolato. E l'altro aspetto che c'è sempre in questa strana interpretazione che Pietro fa del dono della Pentecoste, e qualcuno di voi l'ha detto, il ricordo degli ultimi giorni. Perché stando ancora ai versetti 1-13, uno non gli verrebbe in mente questa cosa qui, che siamo proiettati verso gli ultimi giorni, tanto che vengono anche citati dei segni, no? Il sole che diventa buio, la luna che diventa sangue, insomma anche cose piuttosto impressionanti, che richiamano appunto il giorno del Signore. Cioè questo richiamo alla fine, noi non l'avremmo detto, almeno io non l'avrei detto presente nel dono della Pentecoste, in queste lingue che scendono di fuoco, invece Pietro lo mette in rilievo, e noi in questi giorni abbiamo sentito un po' di questo, Don Giuseppe soprattutto ieri a tavola, a proposito, diversi di noi non sono a tavola con noi, prendetelo proprio questo libro, ce ne sono ancora in teatrino, del commento di Don Giuseppe alla regola di San Benedetto. Molto bello, molto profondo, molto interessante, poi si legge facilmente, si legge anche a tavola, ecco, per dire, non è una lettura che ti rompe la testa. Però ieri tirava fuori questo discorso, cioè che il mettere Gesù Cristo al di sopra di tutto, no? Dice San Benedetto, non anteporre nulla a Cristo, porta a concepire la propria vita tutta finalizzata alla fine, alla sua fine. E quindi diceva anche di sé, della sua morte, io probabilmente, adesso che vi dico queste cose, sarò il primo che andrò in quella direzione, e quindi spingeva molto così, cioè mi ha ricordato questo aspetto che Pietro tira fuori nel suo commento alla Pentecoste, che si tratta di una brusca accelerazione verso le cose ultime. Ecco. Questo fa parte della Pentecoste, non si sarebbe detto, ma evidentemente lo spirito spinge in avanti la storia, ecco, non la lascia lì ferma. La storia di ognuno e la storia forse anche di tutti insieme. Va bene, queste per le osservazioni che riguardano un po' che avete tirato fuori voi. Io direi una cosa sulle lingue, cioè mi ha colpito questo, che il dono dello spirito si manifesta in questo modo, cioè le lingue, cioè tiene in esame proprio questo aspetto. Ancora una volta, cioè se io avessi dovuto, adesso mi metto al posto addirittura dello Spirito Santo, avessi voluto fare un grande dono alla gente, beh, sarei andato dietro un po' a quello che la gente chiede. La prima cosa che noi chiediamo a Dio, anche in questo momento, è il dono delle lingue. No, io certamente per la persona malata avrei bisogno che facesse un miracolo per lei, e un altro ha delle cose che non riesce a superare, dei blocchi della sua vita, delle tristezze, dei pesi, un altro ha un timore per il suo futuro, insomma ognuno ha il suo problema, ma è difficile pensare questa finalità. Invece il dono supremo, il dono massimo, le lingue. Ecco, allora si tratta un po' di capire come mai è così importante e supera tutti gli altri doni. Ma mi sembra che il testo lo dica, perché queste lingue servono a capire quello che il Signore dice, e in particolare a capire le grandezze di Dio e a farsi capire. E quindi sono un dono per la comunicazione con gli altri. La comunicazione con Dio, innanzitutto capire le cose di Dio, le sue grandi opere, ma anche la possibilità per noi di dirlo agli altri, oppure di sentirlo dire dagli altri, secondo da che parte ci teniamo, la parte del gruppo che ha ricevuto la lingua o del gruppo che era di giù e che si stupisce. Comunque sia, il dono è per questo, è un dono per la comunicazione, per l'apertura totale delle relazioni, si può comunicare, ci si può ascoltare, e questo ascolto reciproco è importantissimo, perché ci spalanca la vita, i cuori, gli animi, a capire che Dio ha fatto delle cose grandissime, delle cose meravigliose. Quindi ci spalanca una reinterpretazione della nostra vita, e forse in questo mondo si riacciuffano tutte le cose che magari noi avremmo desiderato per prima, le problemi della salute, i problemi della vita, la fame, la guerra, ma se invece prendessimo sul serio questo dono qua, fatto in questo modo a Pentecoste, forse anche tutti gli altri problemi si scioglierebbero. E quindi, così sono, volevo dirvi questo anche in modo autobiografico, non nel senso auto mio, auto della nostra famiglia, perché ho pensato anche stamattina, mentre facevamo un po' di preghiera, che nella storia della nostra famiglia le lingue sono comparse subito, cioè le prime cose che abbiamo fatto insieme sono state delle scuoline di lingue, soprattutto abbiamo iniziato con le lingue della scrittura, no? Il greco, l'ebraico, prestissimo, io mi ricordo dei ritiri a Talla, quindi andiamo forse prima ancora di andare a abitare, venire a abitare qui a San Martino, in cui si incominciava a guardare l'alfabeto ebraico. E poi, certo, con l'inizio degli anni Ottanta, il Kiswahili, questo è evidente che è venuto necessario, ma quasi in contemporanea, per chi stava giù in Palestina, imparare l'arabo, imparare l'ebraico moderno. E così è, la nostra storia si è molto data da questo. Perché questo? Perché le lingue ci dicono l'urgenza della storia di potersi comunicare, poter capire cosa dicono gli altri, poter far capire cosa abbiamo noi nel cuore e il dono che abbiamo ricevuto dal Signore. Quindi effettivamente mi sto convincendo anch'io che lo Spirito Santo abbia fatto bene a fare questo come dono suo particolare e primario. Accediamo come sempre alla preghiera.